Taranto. Ciao Simona, buon pomeriggio.
Ciao Tania, ciao a tutti.
Tutto bene?
Bene, bene, bene. C'è il sole, dai.
C'è il sole, si sta bene, fa un freddo. Esatto. Fa un freddo cagnaccio, si può dire?
Sì.
Che battutona.
Un freddo cane. Dice fa un freddo cane, vabbè.
Dovremmo andare a pescare questo. Forse perché i cani li lasciavano fuori all'addiaccio e quindi magari
quello. Ecco, per quello.
I proverbi, i vecchi proverbi.
Sì, vecchia storia.
Oggi ci racconti una storia vera?
Sì.
Oggi una real story.
No, è giusto per sensibilizzare un pochino, nel senso, prima di prendere un cane.
Esatto. Anche prima perché... stiamo arrivando sotto le feste, sotto Natale, così si fanno scelte con i più grandi e veramente più sentiti propositi e poi il disastro. Quindi le storie e i consigli che ci riporta la nostra educatrice cinofila Simona Corvaia sono fondamentali. E per tutti i nostri ascoltatori all'ascolto, grazie per seguirci, grazie mille, ma soprattutto riportatele a persone, conoscenti, amici che per caso vogliano o abbiano l'idea di prendere un cane. Bisogna essere pronti, ok?
Sì, 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 che poi non si è mai pronti,
no, certo.
Come un figlio. Però vabbè, in realtà sì, cioè, bisogna prima pensare bene, poi la vita cambia, nel senso ci possono essere dei cambiamenti, per cui infatti la storia di questo cane che volevo raccontare è che conosco, che praticamente è stato trovato per strada da un ragazzo che viveva per strada così e aveva questo cucciolotto e questa persona, quando l'ha visto, ha detto ah, che carino tutto quanto così, e il ragazzo gli ha detto su, e te lo regalo. E lei l'ha preso perché voleva un cane, già ci pensava di prendere un
quindi
cane.
Quindi aspetta, ragazzo, ragazzo per strada con cane a seguito,
sì,
una ragazza
Milano.
Lo vede e il ragazzo gli dice lo vuoi, che sicuramente sarà meglio con te che con me, lui ha pensato, o non poteva più tenerlo. Ok.
Sì, non era in grado di tenerlo.
Ok.
Diciamo. E io non so se poi l'ha pagato o no questo ragazzo, però...
Certo.
Non so, fatto sta che a un certo punto, siccome lei aveva già deciso di prendere un cane, aveva sempre avuto cani, allora ha detto sì sì lo prendo. Calcola che però adesso aveva due figli, quindi cosa è successo? Poi sono successe diversi problemi, è stato operato al ginocchio, è stata sul divano per molto tempo, non si poteva muovere, tutto quanto, quindi comunque questo cucciolo, diciamo che sui primi mesi, dai 2 mesi diciamo ai 6 mesi, è stato molto a casa, usciva per andare a fare i bisogni e tutto, però era magari gestito da tante persone diverse, perché non potendolo portare fuori lei,
si è organizzata, come poteva. Ok.
Sì, sì. E la conseguenza di questo qual è stata? Secondo me era da prendere un educatore da subito, già vedendo la situazione come era cambiata, cioè che lei non poteva più occuparsene, che la gestione era difficile, tutto, bisognava prendere subito un educatore. E so che l'ha preso un educatore per un paio di lezioni, ma poi non è andata avanti con il programma, e il risultato è che questo cane alla fine è un cane che non socializza con gli altri cani, non socializza bene, e ha paura di tutto, quando esce in passeggiata ha paura di tutto, e il suo manifestare la paura è abbaiare di continuo e a tutto e a tutti, e non avere pace, cioè praticamente pace solo quando ritorna a casa,
nel suo posto, nel suo nido confortevole e protetto.
E in più gli è venuta anche questa, dopo che la padrona praticamente è guarita e tutto quanto, ha ricominciato a lavorare e il cane non era abituato a stare da solo in casa, e quindi gli è venuta questa ansia da separazione praticamente anche, quindi vive male fuori e dentro casa.
Povero.
In più ci sono diverse... Vabbè, chiaramente non è un cane che tipo si morde la zampa dal nervoso, queste cose qui, non è un
Pronto? Oh, non ti sento, sì.
Pronto, mi senti?
Ora
pronto?
Sì, sei andata pronto. Via per un attimo.
No, quindi comunque non vive serenamente, diciamo, e non vivono serenamente neanche i padroni, chiaramente, la famiglia in cui vive. Mm-hmm. In più ci sono state altre vicissitudini, per cui poi alla fine questo cane è un cane che rischia di... o finire da qualche altro padrone, che sarebbe meglio, oppure da in canile. Mm. Io in questi casi cerco sempre di aiutare, nel senso che mi rendo disponibile, però il discorso è che deve venire proprio dalla famiglia, non so come dire.
Ma aspetta un attimo, però tu in questa storia ci sei dentro, è una storia che
io
conosci?
Io ci sono dentro un po', ci sono dentro perché la vedo tutti i giorni.
Ah, ok, quindi non è che stai facendo da educatrice?
No.
Ok.
No, assolutamente no. Mm. Però secondo me è un cane che potrebbe essere educato anche adesso, che ha 5 anni.
Quindi c'è la possibilità di rieducazione?
Sì, quello che volevo dire è proprio questo. Prima di magari dire lo do via, non riesco a gestirlo più, tutto quanto, secondo me comunque rivolgersi a un educatore cinofilo serve sempre, nel senso che comunque almeno si valuta bene se si fanno delle prove, anche
se c'è margine di recupero,
perché di solito si trova, certo è più difficile chiaramente, però pian pianino con costanza e coerenza.
Ok, cosa dobbiamo fare? Una petizione? Una letterina per Babbo Natale?
No, secondo me, guarda, veramente, siccome quando a me è successo tipo che sono andata a vedere un cucciolo di 7 mesi che è gigante.
Che razza è?
Un rhodesiano, una roba del genere, sai, quelli da caccia da leoni.
Oh mamma, gigante quello.
Sì, quelli marroni, col pelo corto, sì. La cresta. Sì. Però 7 mesi è un cane enorme. Giuro, sono spaventata, abituata ai cani piccoli.
Certo, sette mesi, cane enorme che pensa che è cucciolo, quindi si comporta come un cucciolo, enorme.
Sì, enorme. E i proprietari che gli vogliono un bene pazzesco, tutto quanto, però comunque sono spaventati a vederlo cresciuto così grande, certo. E che ancora è così, e dice è irrecuperabile. E avevano fatto anche 10 lezioni da un addestratore, non educatore. Mi hanno detto che era proprio un addestratore, non un educatore. Mm. E già lì capisci un attimino che non è non era granché questo.
Certo,
in più loro mi hanno detto non ci siamo trovati bene, insomma era antipatico a tutti, non ci sapeva fare, poi era troppo zen.
Ah, ok. Sì.
Che io ho detto zen, forse sono anch'io un po' zen.
Aspetta. Allora hanno detto zen perché hanno detto qua c'è un cucciolone gigante, ci vuole uno col pugno forte. Però non vuol dire quello.
No. Con me no, però non funziona, il mio metodo non è quello. Okay. Però vabbè, alla fine gli sono piaciuta tantissimo e tutto quanto, perché comunque loro erano più che altro spaventati, perché dicevano comunque dopo 10 lezioni comunque non ha imparato niente, no?
Certo.
Non sa fare niente di quello che noi vogliamo che faccia, che anche lì, cioè non è che è un robottino che lo... cioè, ci vuole un po' di... il lavoro non è quello dell'addestratore, dell'educatore, il lavoro è del proprietario, no?
Certo.
È lui che fa tutto il lavoro durante la settimana, poi noi ci vediamo una volta alla settimana, io posso spiegare, però poi alla fine quello che veramente è importante è che lo faccia il padrone tutti i giorni.
Certo.
Che sono piccole cose, poi si prova a farle, pian pianino si prova a fare questo, si prova a fare quest'altro, insomma... si va a tentativi
con
anche.
Costanza soprattutto e voglia anche e pazienza.
Tanta pazienza. Però la cosa che mi ha fatto impressione è che loro erano proprio demoralizzati, perché loro dicevano no, non ce la faremo mai. Erano proprio così.
Col cuore già a pezzi perché innamorati di questo cucciolone gigante, certo.
Sì, e lì in questi casi avevo anche un po' paura, perché dicevo no, va. È recuperabile, è chiaro che è più difficile, bisogna stare più dietro, soprattutto adesso che poi ha 7 mesi, per cui c'è l'adolescenza, quindi ciao, tutto quello che aveva imparato se l'è dimenticato, e quindi è un po' ribelle, un po', ma non è anche giusto, cioè le grotto, fa, ma segue le pipì delle femmine, segue le femmine, tutte queste cose qua che prima non faceva chiaramente perché era piccolo. Però appunto io dopo un'ora che sono stata a parlare con loro, con il primo incontro, erano tutti contenti perché poi alla fine dicevano, ah no, vedi, allora si può fare, non è così drammatica la situazione, ma no, cioè... In realtà sono quelle situazioni che veramente, io dico 5 lezioni, però poi alla fine magari sono anche 3, cioè, ma anche 2, cioè, dipende poi dal padrone, hai capito? Cioè,
sì, perché tu fai il tuo lavoro, poi loro devono metterlo in pratica ogni giorno, con costanza, pazienza,
loro,
e tutta la voglia.
A che... loro modo poi, senso, con il loro essere, perché io sono diversa, hai capito? Però anche nel dire, che ne so, vieni qui, se loro hanno... i termini, possono anche usare, l'importante è che li usano tutti della famiglia, tutti lo stesso, e che lo facciano in un preciso momento,
certo,
quando lo vogliono, no?
Senti, ma questo l'hai già preso, hai già iniziato, quando è successo? Da poco o già sono passati dei mesi?
No, qua sono andata a fare il primo incontro lunedì e domani ho la prima lezione.
Quindi, allora ragazzi, voi dovete anche pensare, ai nostri ascoltatori, adesso sto parlando, anche il ruolo di un educatore cinofilo, che comunque ha questa responsabilità di riattivare quella sorta di speranza e anche di consapevolezza di potercela fare, di un proprietario che ama il suo cane ma che non ha gli strumenti, non ha veramente gli strumenti per gestirlo. Quindi buon lavoro, Simo!
Sì. No, ma infatti è bello, comunque a me piace tanto proprio per questo, perché comunque per la fine... quando funziona, che vanno bene le cose, che mi ascoltano e che hanno una relazione, allora per me è fondamentale. Certo. Poi io spiego sempre che per me i miei due obiettivi, diciamo, sono quelli di liberare il cane dal guinzaglio e il richiamo.
Certo, e loro già, mentre immaginano tu che lo lasci libero, vedono l'immagine di non lo so, di King Kong che distrugge tutto, Godzilla, che rade al suolo le città.
Sì, infatti, che poi io ho detto prima lasciarlo libero il richiamo, in realtà andrebbe prima imparato il richiamo.
Esatto.
E poi lasciarlo libero, perché cioè, il richiamo appunto è lì è la cosa più difficile in assoluto,
certo.
Perché noi non facciamo altro che chiamarli, no? Sempre,
sì.
Di continuo.
Sì,
io
sì,
vedo
sì.
Questa cosa che mi va al cervello, di continuo, senza neanche bisogno, magari non devi dirgli niente, ma lo chiami. Giusto per sapere dov'è.
Magari lui sta annusando, è concentrato e tu lo distrai.
Sì, e questa è una cosa terribile, è per questo che poi alla fine non ti cagano neanche quando ti chiami e ti dici, ma perché non, quando lo chiamo non viene? Perché lo chiami 70.000 volte? Cioè alla fine anch'io non verrei, cioè intanto chiama in continuo, non è neanche il nome per loro, diventa una roba così da compagnia. E quindi se vogliono vengono, se non vogliono non vengono.
Certo.
E quindi il richiamo appunto è la cosa che io insegno di più, le prime 3 lezioni praticamente si fanno così, sul richiamo e la relazione, richiamo, relazione, guarda il tuo cane mentre passeggi,
certo.
Cose, sì. Toccalo, fermati, abbassati. Queste cose qui, insomma.
Ok, invece la prima storia del cucciolo lì ti devi proporre, cioè ti sei già proposta?
Mi devo imporre.
Sì, digli, ragazzi, fatevi aiutare, cioè.
Sì, no, ma tutti
no, ragazza, è da sola o è famiglia?
Famiglia.
No, perché cioè, tu pensa a sto cucciolino che si è fatto la sua prima parte di vita col ragazzo, magari, cioè, stava bene tutto, però comunque, sai, sempre in giro, al freddo, così, ecco, l'idea del futuro di un cane che ha un padrone senza fissa dimora è anche faticosa, come idea, perché comunque...
Anche se vivono meglio.
Beh sì, quello sì, però
sì.
In mezzo alla città,
sì.
Nella città?
No, in mezzo alla città non tanto, però se sono con il loro proprietario stanno bene.
Quello sì, sicuramente, però adesso si è spostato in un'altra famiglia.
Adesso hai sentito del progetto che hanno fatto Save the Dogs?
Sì, però ricordamelo, così lo diciamo anche ai nostri
ascoltatori. È praticamente un progetto che appunto Sara Turretta, appunto Save the Dogs e Sara Cea, che è di Team Dog, della scuola Team Dog, sì, insieme al Comune di Milano, insieme a delle associazioni che si occupano di crociata per strada, e, quelli che hanno i cani, che hanno gli animali.
Certo.
E loro vanno in giro, e ne hanno già contattati 25 persone, e gli portano questi kit praticamente che si può donare, dando la donazione anche su Save the Dogs, si può fare la donazione, gli danno un kit dove ci sono tutte le cose che ha bisogno il cane, che il proprietario gli chiede, che può essere la ciotola, può essere il guinzaglio, può essere il collare, può essere il cibo, può essere
una coperta, una cuccia,
sì, oppure sterilizzarli, oppure fargli le vaccinazioni, portarli dal veterinario.
Bello,
molto bello, molto molto buono.
Ma io avevo sentito anche un'altra iniziativa, se non sbaglio, i proprietari con i cani, di dargli uno stallo, può essere, qualche settimana fa avevo sentito.
Sì, ma sempre di clochard, di senza tetto.
Sì, mi sembra
Il problema di quello è che il comune aveva aperto delle strutture dove potevano andare a dormire insieme ai cani. Però il problema è che ci sono stati, vabbè, chiaramente, a parte che se ci sono tanti cani al chiuso è difficile da gestire, nel senso che possono litigare e tutto.
Certo.
Ma poi c'erano state proprio anche, anche di altri senza tetto, senza cani, che non volevano cani.
Ah, ok, certo.
In giro sono stati morsi, insomma, magari litigavano tra di loro, quindi magari il cane aggrediva, insomma, per difesa. Insomma.
Ricordiamo e l'iniziativa quindi... di Sea, giusto?
Save the Dogs.
Save the Dog, ok. No, Cea è Sara Cea, giusto?
Sara Cea e Sara Turretta.
Ok, perfetto. Quindi iniziativa insieme al Comune di Milano di donare
delle
associazioni animaliste
che seguono già, seguono queste associazioni, seguono già i senza tetto.
Ah, ok, ok.
E in più loro si sono uniti seguendo i cani.
Perfetto, perfetto.
Sì, e si possono dare delle donazioni.
Quindi donazioni per donazioni per creare questo kit di oggetti di primo soccorso, di aiuto, di necessità per il cane che viene richiesto dal padrone, quindi dal cibo al guinzaglio, al collare, alla cuccia, alla copertina, alle vaccinazioni, dalle ciotole, e anche la cosa bella, le vaccinazioni, che sono fondamentali, e anche la sterilizzazione, che anche quella può essere utile e importante. Bello, mi piace questa iniziativa
molto.
Bene. Hai un libro?
Sì, ho il libro che sto leggendo, che sto rileggendo, perché l'avevo già letto quando studiavo, e adesso sto rileggendo perché è stato trovato in soffitta. E allora è praticamente di Conrad Lorenz,
ok,
è L'uomo incontro il cane. Questo che io è la Delphi, però so che ci sono anche di altre case editrici, insomma, perché è famosissimo. Insomma, Conrad Lorenz ha preso il premio Nobel nel 73 per praticamente lui ha fondato la scienza dell'etologia, praticamente.
Sì, zoologo e etologo austriaco, leggo qua, quindi fondatore della moderna etologia scientifica, da lui definita ricerca comparata sul comportamento. Oh, bene.
Sì, poi ha studiato il comportamento, in particolare sul fenomeno dell'imprinting nelle oche selvatiche, praticamente.
Ah, sì, vedo le immagini con lui dentro uno stagno e due oche.
È fantastico lui.
Bellissimo, sì.
Sì, sì, no, è un grande. Ed è molto carino, è piccolino, si legge facilmente ed è bello perché racconta proprio la storia di come il cane si è addomesticato, insomma, con gli uomini primitivi.
Ah, bene.
Che erano lupi e sciacalli, probabilmente erano più sciacalli quelli che si sono uniti agli uomini, perché i lupi sono più diffidenti.
Certo.
E no, è molto carino, è piccolino, sono 120 pagine.
Ok, quindi lettura facilmente. Veloce, fluida e ci dà tante belle notizie.
È bellissimo, sì, molto molto da leggere. Io lo farei leggere alle elementari, però vabbè.
Bisognerebbe chiamare qua l'istituto dell'istruzione, il ministero dell'istruzione e sì. Dire magari altre letture, sapete com'è, per avvicinare, per far conoscere cose che poi abbiamo sotto mano, sotto gli occhi nelle nostre vite, il fatto di come mai i cani sono diventati animali addomesticabili, da quando, come, perché, se sappiamo che anche i gatti fin dall'antico Egitto erano venerati, cioè anche queste cose saperle sarebbe interessante. Allora, abbiamo detto tutto?
Sì.
Molto belle le storie che hai riportato oggi. Allora adesso noi di Radio PNR, i nostri ascoltatori, ti diamo questa missione: salviamo il cucciolino e i suoi padroni.
Anni.
Adesso è cresciuto?
Sì. Ho messo 5 anni, però vabbè, sì.
Salviamo i padroni.
Se no me lo prendo io.
Sì, Tatino, per forza. E poi buon lavoro con il cucciolo gigante.
Sì.
Mandami poi una foto, voglio vederlo.
Infatti. Sì,
Papà,
sì.
Tu vicina a lui per capire le proporzioni.
Che mi salta addosso. Sì.
Bene, salutiamo la nostra amica educatrice cinofila Simona Corvaia, che è stata qui con noi per la sua bellissima rubrica Qua la Zampa ogni venerdì su Radio PNR a pomeriggio insieme alle 15:10 circa, perché non sono mai le 15:10.
Brava.
Grazie per questa bella chiacchierata e ti auguro un buon
fine
settimana.
Ciao.
Ciao Simo.
Ciao,
grazie.
Ciao. Grazie mille.